bomba Trump, a meno di 2 settimane dall'insediamento ufficiale, inizia ad esplodere sulla scena internazionale ed economica. Le minacce di annessione del canale di Panama e della Groenlandia suscitano reazioni stizzite da Panama stesso e dalla Danimarca, della quale l'isola artica è parte. Mentre Mark Zuckerberg, patron di Meta, la società che detiene Facebook, Instagram e WhatsApp, annuncia la fine del fact-checking sulle sue piattaforme e un controllo minore sui contenuti considerati scorretti. E in Italia è ancora acceso il dibattito sull'ipotesi di un contratto per le comunicazioni di Stato e difesa con Starlink di Elon Musk. L'Europa intanto deve fare i conti con la fine del transito del gas dalla Russia, con i depositi che progressivamente si svuotano, e il Consiglio regionale ligure ribalta la decisione presa dall'allora presidente Toti. Il rigassificatore ora a Piombino non andrà a Vado Ligure. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia, ho un po' di raucedine evidentemente, possiamo iniziare.
Mamma mia, se sei carico, di più però, ancora di più.
Simone Spezia.
È mercoledì e penso: che mondo sarebbe un mondo senza Lauricella?
Oh, dice Lauricella migliore, ma no, secondo me sarebbe infinitamente peggiore. E certo che poi finisci a rivolgerti agli americani quando hai bisogno di tecnologia. Se ti trovi in una situazione come quella italiana, nella quale non si riesce nemmeno a realizzare un'applicazione che funzioni per il processo penale telematico, che doveva partire a gennaio, e ieri quando sono partiti si è fermato tutto praticamente, e tutti i presidenti di tribunale stanno mandando delle indicazioni, delle direttive per cui si torna all'analogico almeno per 3 mesi. E dire che gliel'avevano detto tutti al Ministero della Giustizia, gliel'aveva detto il CSM e vabbè, gliel'aveva detto l'Associazione Nazionale Magistrati e avranno detto quelli sono nemici del governo e quindi no. Gliel'hanno detto le Camere Penali e che sono gli avvocati, gli hanno detto: guardate, questa applicazione non funziona, non regge. No, si tira dritto, no, l'applicazione funziona, non l'hanno nemmeno testata come Dio comanda. E quindi ieri si sono ritrovati in una situazione nella quale l'app che serve per gestire la giustizia penale non riconosceva nemmeno i magistrati in alcuni casi. Ma ragazzi, e quindi poi alla fine dice: vabbè, senti, non sono capace. Zio Sam, aiutami tu. Processi fermi per ore, decine di udienze rinviate, come se già la giustizia non avesse i suoi problemi. Che poi è una cosa, allora, chiaramente è una questione, ovviamente è un'applicazione complessa. Oh ragazzi, ma è un'applicazione, cioè nell'universo tutti noi utilizziamo all'interno delle aziende non solo delle applicazioni complesse che hanno anche il vantaggio di mantenere una certa sicurezza, e quanti paesi nel mondo utilizzeranno il processo telematico, che non vuol dire altro che scambiarsi delle informazioni, mettere delle firme, cioè non lo so, è una cosa così complicata?
Mandate i carabinieri!
A volte c'è proprio l'idea che non sappiamo fare nemmeno le cose base. Prendete questa notizia che ieri non sono riuscito a darvi in rassegna stampa, semplicemente era il primo giorno, qualcosa mi è passato via, no? Allora, il Sole 24 Ore riportava il seguente fatto, tra l'altro a pagina 2 o 3 se non vado errato, e magari mi ricorderò anche l'estensore dell'articolo. Allora, il comune di Roma ha un problema di evasione della Tari, come hanno tanti comuni, no? Quelli che non pagano la tassa sui rifiuti. Quindi cosa fa? Decide di mandare una serie di avvisi a 139.000 utenze, e sono degli avvisi che sono partiti senza un confronto preventivo con i contribuenti, solo che l'hanno fatto sulle liste vecchie, e quindi c'è gente che ha dato l'appartamento incomodato, in affitto, che addirittura l'ha venduto. E dunque la giustizia tributaria romana è stata invasa nelle ultime due settimane dell'anno, e ne arriveranno altre, da mille contestazioni, perché questi dicono: ma guarda che là c'è in affitto un'altra, là ci vive un'altra persona, guarda che questo appartamento non è più mio. Ma riesci a fare una cosa che abbia senso? Cioè gli atti, i comodati, gli affitti, le vendite, sono tutti atti che sono registrati, basta incrociare maledette banche dati. E qua iniziamo malissimo. E certo, è normale che poi ti ritrovi una rivista prestigiosa come Lancet, la rivista di riferimento per il mondo della medicina, che scrive un editoriale feroce nel quale dice che i dati non li sappiamo gestire, i dati sanitari non li sappiamo gestire, c'è frammentazione, le banche dati non si parlano, è tutto così, tutto, a volte è tutto scassato, specie quando si parla di digitale, specie quando si parla di applicazioni, specie quando si parla di queste cose. E quindi poi dici: vabbè, sai che c'è? A sto punto mi rivolgo a gente che la sa fare questa roba. Che poi dice un ascoltatore: il capo e la metà degli sviluppatori della software house americana generalmente sono italiani. Adesso non la metà magari, però è vero, è vero. Hope they won't shoot me down soon. Sì, e succede anche in altri luoghi, lo so che è un problema, caro Maurizio che scrive, anche qui al nord mi hanno mandato la tassa dei rifiuti dei miei suoceri che si sono trasferiti 8 anni fa vendendo casa. È una cosa diffusissima questa. E poi devi stare là, ti viene la preoccupazione, dici: oddio, e adesso che cosa devo fare? Devo contestare? A chi mi rivolgo? Parlo col comune, parlo con la giustizia tributaria. La cosa è questa, guardate, la grande richiesta che noi dovremmo fare tra le tante, no? È questa. Ragazzi, dateci un paese semplice, per favore. Dateci un paese semplice.
Fermali tu.
No, non ne ho il potere. Allora, buongiorno. Buongiorno, è mercoledì 8 gennaio, sono le 6:38 minuti e 50 secondi, c'è giusto appunto l'insostituibile Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca e Margherita Ina, il resto dei componenti della squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi, come sempre, 349-238-66 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. cosa ci racconta la giornata di oggi? Beh, molti giornali aprono con queste parole di Donald Trump, che è presidente confermato a questo punto, è certificato, è stato certificato nella giornata del 6 gennaio con la lettura ufficiale dei voti dei grandi elettori, e sarà insediato ufficialmente l'Inauguration Day, che sarà il 20 di gennaio. Dalla sua residenza privata, Mar-a-Lago ha parlato praticamente di tutto. Ha annunciato l'intenzione di cambiare il nome al Golfo del Messico. Lo chiameremo Golfo d'America, ha detto. Bel nome, è così. Gli alleati della NATO, ha detto, dovrebbero spendere il 5% del PIL in difesa, e quindi non più il famoso 2% che era l'obiettivo. E poi non ha escluso l'uso della forza militare per annettere Panama e la Groenlandia, e ha detto di valutare dazia alla Danimarca per la Groenlandia, perché la Groenlandia è parte della Danimarca per quanto una regione autonoma.
We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right.
Capito? Così, proprio così. Non, la gente non sa nemmeno se la Danimarca vanta i diritti illegali su, appunto, la Groenlandia. Poi ha detto di avere intenzione di usare la forza economica contro il Canada, ha ribadito nelle scorse ore che vorrebbe che il Canada fosse un nuovo stato degli Stati Uniti, e lo vorrebbe annettere anche quello. Dice che se Hamas non rilascia gli ostaggi prima del mio insediamento succederà l'inferno. E una piccola nota sul tema di Groenlandia e Panama, poi naturalmente ci torneremo, e ci torneremo in rassegna stampa, ci sono soprattutto un'analisi particolarmente interessante, però c'è da notare che ci viene da dire che questo è un po' lo stile di Donald Trump, cioè alzare la posta al massimo per poi ragionare invece in termini un po' più pratici. Vedremo se sarà davvero così, naturalmente, cioè vederla già come un'ipotesi di azione militare ci sembra in tutta franchezza difficile da pensare. Mentre incassa Donald Trump un altro risultato, gente che sale sul carro del vincitore. Nella fattispecie si tratta di Mark Zuckerberg, che ha deciso di chiudere il programma di fact checking, ossia di controllo dei fatti, di verifica delle notizie dei suoi social. Si tratta di Instagram e Facebook. Ci libereremo dei fact checker e li sostituiremo con note della comunità. È lo stesso sistema che è stato adottato dall'ex Twitter, da X, e dice che inizieranno a partire dagli Stati Uniti. Sarà ridotta la rimozione del contenuto politico, in una battaglia che Zuckerberg definisce una battaglia contro la censura. Saranno sollevate le restrizioni su determinati argomenti, e poi un attacco all'Europa. Un sempre crescente numero di leggi che istituzionalizzano la censura e rendono più difficile realizzare qualsiasi innovazione lì. Chiaramente un allineamento, appunto, alle idee di Donald Trump e dell'uomo forte che lo affianca, che è Elon Musk. Musk, dunque, che entra nella vicenda italiana. È ancora aperta, apertissima la discussione, poi ci torneremo alle 8.35, sull'ipotesi di utilizzare i satelliti di Starlink per le comunicazioni istituzionali e della difesa. Sul fronte italiano, c'è da dire che ci sono questi dati dell'Istat che vanno letti un po' in controluce, nel senso che sono importanti in termini aggregati, cioè il dato sulla disoccupazione mai così bassa, che cala al 5,7%, è sicuramente un dato rilevante, un risultato importante. La ministra Calderone parla di disoccupazione ai minimi, che è un risultato storico, ma vanno letti in controluce perché aumenta in maniera consistente anche il numero di inattivi. Allora, dato che gli inattivi, quando si calcola la disoccupazione, diciamo così, non rientrano sostanzialmente in questo calcolo, è un elemento molto rilevante, così come aumenta la disoccupazione giovanile, a testimonianza di una tendenza che abbiamo già visto in questi mesi, no? Un aumento soprattutto degli occupati over 50. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, in piazza in via H. Larenzia, dove si commemorava l'uccisione nel 7 gennaio del 78 di due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, e poco dopo Stefano Recchione, a seguito degli scontri con le forze dell'ordine da parte di militanti di estrema sinistra. 1300 tra aderenti a Casa Pound e altri militanti di estrema destra si sono presentati con il consueto saluto fascista, con i nomi dei tre, l'urlo presente e una memoria che fatica ad essere condivisa. È stata caratterizzata la commemorazione di ieri da un altro fatto di cronaca. Un passante ha urlato "Viva la Resistenza" e poi è stato identificato dalla polizia.
Mi identificano perché ho espresso le mie idee democratiche.
Sei tu che hai urlato "Viva la Resistenza" prima?
Eh?
Sei tu la voce che hai sentito prima?
Certo.
Perché identificarlo?
Un po' di polizia. Invece che arrestare i manifestanti, che è apologia di fascismo ed è anticostituzionale, fanno i controlli con chi si appella alla Costituzione. Questa è l'Italia.
Oh, lascia perplessi, a dire il vero, l'identificazione di questa persona. È passata, ha urlato "Viva la Resistenza", non mi sembra francamente nulla di grave. Sull'altro fronte invece c'è da dire che, come sempre in questi casi, la Digos e le forze dell'ordine procedono per passi successivi, nel senso che non si mettono a identificare 1300 persone che fanno il saluto romano. E come è successo l'anno scorso, ci sono almeno 30 persone, se non vado errato, che rischiano il processo per la commemorazione di H. Larenzia. Più in generale, come ha fatto notare nei giorni scorsi sul Messaggero un parlamentare del Partito Democratico, Morassut, forse sarebbe il caso di iniziare a pensare che questi momenti debbono essere dei momenti di memoria condivisa, cioè sono vittime della violenza, di una violenza politica. Queste persone sono state vittime di una violenza politica, della violenza politica di quegli anni, così come altri giovani di sinistra e di destra che sono stati uccisi. Ebbene, sarebbe il caso che un po' tutto il mondo politico provasse a trovare una memoria condivisa che faccia sì che poi non si verifichino commemorazioni di quel genere e di quel tipo. Il traffico.
24 mattino.
Non dico sia giusto o sbagliato togliere il fact checking, però almeno Elon Musk si è schierato apertamente in campagna elettorale e si è comprato un social network per farlo. La mossa di Zuckerberg, giochi conclusi, è un po' saltare sul carro del vincitore, no?
Spezia, ti meravigli dei 130.000 di Roma, ma a Modena non siamo riusciti con 7.000 utenze che non pagano la Tari. Ci siamo dietro da giugno e noi adesso abbiamo una sorta di tariffa puntuale per cui i cassonetti dell'indifferenziata si aprono con una carta. Quindi tendenzialmente, se tu la carta non ce l'hai, vuol dire che non sei noto ad ERE, quindi la Tari non la paghi. I sacchetti li butti per strada.
Così. Vabbè, è una soluzione come un'altra. Dice un ascoltatore: caro Spezia, in un paese un sistema semplice i soldi non si possono far sparire. Guardi, caro ascoltatore, io non credo che sia questo, caro Marco, non credo che sia questo il tema. In un paese semplice lo Stato fatica di più a romperti le palle. Oddio, l'ho detto, maledizione, l'ho detto. Vabbè, allora, in queste vacanze di Natale, per chi le ha fatte come sottoscritto naturalmente, ma non solo, cioè, si è praticamente parlato di una sola cosa, soprattutto alzandosi rigonfi dai tavoli dei ristoranti o dai tavoli dei parenti: ma il mio livello alcolemico sarà adeguato alla guida di un'auto? È quello che si sono chiesti tutti, praticamente, con le nuove regole del codice della strada. Ovviamente ci sono tutta una serie di conseguenze, no, delle nuove norme sul codice della strada. Chi ha parlato con i gestori, ma i gestori lo hanno detto abbastanza chiaramente, una riduzione del giro d'affari, soprattutto di chi vende alcolici, notevole. E ovviamente sta esplodendo la vendita di alcol test. Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma Lombardia, buongiorno e benvenuta, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno e buona giornata, buongiorno.
Allora, dunque, ne siete accorto da quel che ho capito?
Ma gli alcol test, così come i test per la droga, sono dei test che si vendono in farmacia. Naturalmente la vendita di questi test era molto bassa. È certamente aumentata la richiesta in un momento in cui c'è una nuova legge, di cui diciamo, penso io come cittadina italiana, penso tutti dobbiamo essere contenti, un nuovo codice della strada, perché non è neanche possibile che 3.000 persone muoiono ogni tanto, ogni anno in Italia, perché guardano il telefonino o perché appunto ubriache ammazzano le persone. Quindi io penso che se c'è una quantità ragionevole di alcol non succede assolutamente niente. Certo è che quando c'è questa nuova norma uguale in tutta Europa, anzi quest'anno questa norma dell'alcol era già presente prima, così come in Francia, in Germania, in Olanda, ma anche da noi, è logico che le persone vogliono provarsi, vogliono vedere se due bicchieri bastano o no. Quindi è sicuramente aumentata la richiesta di alcol test, sono dei test molto semplici che costano molto poco, dai 2 euro, 2 euro e mezzo, massimo 3 euro nelle farmacie. Oltretutto questo è stato un periodo natalizio, come sempre poi il mercato si stabilirà e poi magari poi dopo nemmeno più nessuno li chiederà. Quindi insomma in questo momento io chiedo di avere pazienza, perché penso che nello spazio di qualche giorno ovviamente il mercato si sistemerà e ci risaranno. So benissimo di farmacie che ne hanno.
Perché si stanno esaurendo, no? Si stanno esaurendo in questo momento, immagino. Poi...
No, so di farmacie che ne hanno, altre che naturalmente fanno più difficoltà a trovare, perché i famosi grossisti, diciamo distribuzione intermedia, erano in questo momento, non le trovavano, visto anche il periodo delle ferie. Ma penso che sia una cosa molto momentanea. Certamente quello che dobbiamo fare è cercare quindi di assumere una quantità ragionevole di alcol. Insomma,
sì,
prima
sì.
Di andare alla
sì, però il test può essere anche utile, perché se uno decide di assumerne un po' di più si testa e prima di mettersi alla guida magari
certo.
Aspetta quell'oretta, no? Anche,
sì, l'abbiamo
anche
sempre
questo,
venduti, sì. Però come dico molto pochi, poi questa norma ha naturalmente aumentato la voglia di provarsi, no? E di vedere certo. Se in effetti, adesso sto parlando, ho visto tante trasmissioni che avete fatto appunto voi, se la bottiglia bisogna berne un po', riportarla sì. A casa, insomma sono dei sì. Momenti sì. Un po' così difficili, però
anche
insomma,
il
penso
no,
che tenere
ma,
in macchina l'alcol test non vada male.
Perché anche il test su
cosa.
Se stessi, no? Perché poi ovviamente dipende anche dalla costituzione della persona, e quindi uno dice vabbè sul mio fisico se bevo un bicchiere o se bevo due bicchieri a che livello arrivo in maniera no, che in futuro possa regolarsi.
Certo, come per esempio anche i farmaci, no? Perché io dico sempre attenzione agli antistaminici, lo dicono sempre, un antistaminico può dare un po' di sonnolenza, quindi stiamo attenti ad andare in macchina, o naturalmente non pensiamo mai di prendere un sonnifero e di andare poi a guidare un'automobile, facciamolo prima di andare a dormire se non dormiamo di notte. Ecco, insomma, quindi stiamo un po' attenti, noi farmacisti ci siamo lì nelle farmacie, possiamo dare tutte le risposte che volete.
Senta, quanto sono affidabili e soprattutto quanto sono vicini poi ai test che vengono fatti dalle forze dell'ordine nel momento nel quale fermano le persone?
E quello delle forze dell'ordine è proprio l'etilometro, no? Che è una cosa in cui uno soffia e deve avere un tasso sotto lo 0,50, che è la norma appunto praticamente europea di tutti i paesi d'Europa, tranne l'Inghilterra che ha 0,80. Però invece questi si basano sulla saliva, sono molto semplici, ma direi che sono affidabilissimi, quello sì, direi che sono assolutamente affidabili.
Senta, e poi c'è questo problema aperto dei farmaci che contengono alcol, no? Che possono influire su questi test.
Ma insomma io ho visto sentire un po' di cose non corrette, dica. Non è che perché voglio dire i farmaci possono essere presi tranquillamente, mettersi alla guida di una macchina, ma quando mai non si deve fare questo? Come vi dico sono due forse le categorie di cui bisogna stare un pochino attenti, che sono gli antistaminici e chiaramente gli ansiolitici, quelli fanno venire da dormire e quindi insomma fanno dormire e quindi non va bene prenderli prima di andare in macchina. Insomma io penso che l'automobile è una una roba seria, e dobbiamo veramente proteggere noi stessi e proteggere anche le persone. Insomma, io, 3.000 morti sono inaccettabili, quindi io sono contenta che ci sia una norma che limita un po'. Insomma, non è possibile, quando lei guida vede quello di fianco che tutto il tempo è al telefonino, c'è gente che poi è in coda perché quello non parte al verde, oppure insomma non esiste, bisogna darsi una regolata, ragazzi.
Quindi, ci dice che non avremo una carenza di alcol test stile tamponi Covid, racca, no?
No. Mamma mia, quello è stato un periodo drammatico della nostra vita, e devo ringraziare anche tutti i miei colleghi per il lavoro fatto. Certamente la richiesta è molto inferiore, insomma, no? Naturalmente. Però vedrete che, insomma, se c'è stato un po' di difficoltà in questi giorni, come sempre il mercato si assesterà. Come sempre, diciamo, li potete trovare tranquillamente.
Grazie dunque ad Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma Lombardia. Diciamo che l'allarme è partito in particolare da alcune farmacie milanesi, e per questo abbiamo interpellato lei. Vedremo come andrà nei prossimi giorni. C'è GR24, noi ci ritroviamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, i nostri canali social, Facebook, Instagram e anche X. Adesso che, diciamo, non dobbiamo più moderare i contenuti, scriveremo naturalmente delle cose orribili perché Mark Zuckerberg non ci censurerà. No, non è vero, sapete che non lo facciamo. E i nostri podcast, se vi siete persi qualche passaggio, vi ricordo sempre di iscrivervi, così vi arriva la notifica sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme. Il podcast di 24 mattina è diviso in tre, c'è questa prima parte, quella che avete appena ascoltato se siete in diretta, oppure magari già l'ascoltate in podcast, oppure e poi ci sono le altre, la rassegna stampa subito dopo il GR delle 7, la parte delle interviste, che è quella che contiene anche l'intervento di Paolo. A dopo.